L'anno scorso abbiamo visto durante questi incontri che facciamo una volta al mese, la terza domenica, abbiamo visto lì alcuni degli incontri di Gesù con delle persone, così come sono raccontati nei Vangeli, perché era l'anno dedicato alla conoscenza di Gesù, unico Salvatore del mondo, il primo anno del triennio di preparazione al Giubileo, secondo la proposta del Papa. Questo è il secondo anno, 97-98, il secondo anno del triennio di preparazione al Giubileo, ed è dedicato alla conoscenza dello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, come noi diciamo nel Credo. E quindi durante questi nostri incontri passeremo in rassegna alcuni dei testi biblici che parlano dello Spirito Santo, sia dall'Antico che dal Nuovo Testamento. In questo primo incontro leggeremo un brano profetico del profeta Gioele, che è uno dei libri più corti dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento è fatto di 46 libri, alcuni molto brevi, così anche questo di Gioele è uno degli ultimi in ordine di tempo anche e in ordine di nella Bibbia verso Gioele. Leggeremo l'ultimo versetto del capitolo 2 e tutto il capitolo 3, che è molto breve. Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e che sono io il Signore vostro Dio, e non ce ne sono altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole si chiamerà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. Queste parole non suonano nuove alle vostre orecchie, perché le sentiamo proclamare tutti gli anni il giorno di Pentecoste, quando si legge il brano degli Atti degli Apostoli che racconta il fatto di Pentecoste. In quel giorno, infatti, San Pietro, subito dopo il grande avvenimento sperimentato dagli Apostoli nel Cenacolo, della discesa dello Spirito Santo su di loro come fiamme, come lingue di fuoco, San Pietro, uscendo, dopo che tutti gli Apostoli hanno parlato e si sono fatti capire in tutte le lingue, tutti erano meravigliati, San Pietro dà la spiegazione. E per spiegare il cambiamento che era avvenuto in lui e negli altri apostoli, e per spiegare quel fatto straordinario che tutti capivano, anche se parlavano lingue diverse, San Pietro cita proprio questo brano del profeta Gioele per dare la spiegazione di quello che è avvenuto. Come dire, non deve essere una novità questo fatto, il fatto della Pentecoste, della discesa dello Spirito Santo. Non dovrebbe essere una novità per voi israeliti, perché voi conoscete quel che dicono i profeti. Voi sapete quel che ha detto il profeta Gioele. Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, con tutto quello che segue. Sono parole che San Pietro ripete, tali e quali, nel secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste. Così con queste parole San Pietro cerca di spiegare quella grande svolta avvenuta nella storia dell'umanità, che Dio, cioè, si può far conoscere non solo agli ebrei, ma ad ogni uomo. E non solo può farsi conoscere, ma il suo spirito può essere ricevuto non solo da qualcuno, da qualche personaggio speciale del popolo di Israele, ma da ogni uomo. San Pietro cercava di spiegare che quel parlare in lingue sconosciute che facevano gli apostoli in quel giorno, però erano comprese da tutti i popoli, c'è un elenco molto lungo di lingue diverse presenti a Gerusalemme in quel giorno. Quel parlare in lingue sconosciute non è frutto della debolezza dell'uomo o del suo peccato. Deve dire San Pietro, questi non sono ubriachi. Non è frutto quindi di ubriachezza o del peccato dell'uomo, della sua incapacità a dominarsi nel bere, ma è manifestazione della potenza e dell'amore di Dio. Ed è secondo quanto i profeti hanno già preannunciato. Dopo questo, dice Gioele, cosa vuol dire dopo questo? Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele e che io sono il Signore vostro Dio e non ce ne sono altri. Dopo questo io esplorerò. Quando gli uomini accolgono il vero Dio, ecco che allora possono ricevere lo Spirito Santo. Difatti, anche in seguito nella storia della prima comunità cristiana, vediamo che lo Spirito Santo è ricevuto dagli uomini, o Dio lo dà loro, o dopo che sono battezzati nel nome di Gesù, oppure perlomeno dopo che hanno cominciato a credere in Lui. Lo Spirito Santo viene su ogni uomo, ma dopo che ogni uomo ha riconosciuto il vero Dio, dopo che ogni uomo ha riconosciuto che è il Signore, il Padre di Gesù Cristo, l'unico vero Dio. Queste persone possono ricevere o riceveranno anche il suo Spirito. Dopo questo, quindi dopo che voi avrete riconosciuto che io sono in mezzo ad Israele e che sono io il Signore vostro Dio e che non ce ne sono altri, dopo questo io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo. La grande novità non è tanto l'effusione dello Spirito, perché questo era già avvenuto altre volte, però soltanto su persone scelte, per esempio Mosè, o i 72 anziani che Mosè aveva chiamato con sé, oppure su Elia lo Spirito del Signore è stato effuso perché potesse essere profeta per il popolo di Israele, o su Eliseo, discepolo di Elia, o su altri profeti, o anche re come Davide. Anche lui ha ricevuto lo Spirito di Dio per cantare le lodi del Signore e per essere un re saggio e sapiente. Quindi l'effusione dello Spirito su qualche persona era già avvenuta, non è quindi una grande novità che l'uomo possa partecipare ed essere espressione o esprimere anche lui con le sue parole, con le sue azioni, la volontà di Dio e la sapienza di Dio. Ma la grande novità invece è questa: sopra ogni uomo, sopra ogni uomo. Mosè stesso l'aveva desiderato. Vi ricordate, l'abbiamo letto proprio qualche domenica fa, nella prima lettura della Messa, che si sono, quando Mosè aveva scelto i 72, 70 erano andati con lui e 2 sono rimasti nell'accampamento. E questi 2 hanno cominciato a profetare lo stesso. Allora Giosuè è andato di corsa da Mosè: digli che non lo facciano, impedisciglielo. E Mosè dice: ma fossero tutti profeti del Signore, potessero ricevere tutto il popolo, tutti gli uomini, lo Spirito di Dio per proclamare la sua parola. Quindi già Mosè aveva questo desiderio e lo ha manifestato, che tutti potessero ricevere lo Spirito profetico di Dio, cioè lo Spirito di Dio. Era quindi già desiderio del grande Mosè, sopra ogni uomo. Vuol dire che lo Spirito Santo ormai non ha più barriere per venire nell'umanità, non ha più barriere nemmeno nell'uomo stesso. Lo Spirito di Dio può immergersi nella vita dell'uomo e può effondersi sopra ogni uomo, adesso, dopo che Gesù è morto ed è risorto. Dopo che Gesù è entrato nella morte dell'uomo, che è il frutto del peccato, ed è risorto vincendo quindi il frutto e la causa, vincendo la morte e vincendo il peccato, è risorto. Dopo questo fatto, lo Spirito di Dio può essere effuso sopra ogni uomo. Che cosa vuol dire che lo Spirito di Dio verrà effuso sopra ogni uomo? Noi sappiamo, ed è la stessa Sacra Scrittura che ce lo dice, cioè il Signore che ce lo dice, che ogni uomo è peccatore. Tutti gli uomini sono peccatori. Tutti gli uomini sono fuori del cammino di Dio. Da quando Adamo ha cominciato a camminare per la strada sbagliata, tutta l'umanità cammina per la strada sbagliata. Tutti sono nella tenebra, tutti sono nel peccato. Quindi tutti gli uomini sono infedeli, voltano le spalle al Padre, e tutti gli uomini sono infelici, perché lontano dal Padre non possono avere la pienezza della vita e quindi nemmeno la gioia. Quindi se Dio può effondere il suo Spirito su ogni uomo, vuol dire che Dio non è spaventato dalla condizione dell'uomo peccatore che è lontano da Lui, ma invece Dio vuole entrare nel cuore, nella vita di ogni uomo per cambiare la sua situazione. Perché se Dio gli dà lo Spirito, la condizione dell'uomo viene cambiata. Che cosa avviene se lo Spirito di Dio viene effuso su di un peccatore? Avviene quello che è avvenuto all'inizio della creazione. Vi ricordate? Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e sulle tenebre dell'abisso. È la stessa cosa. Lo Spirito di Dio aleggia, cioè si muove, si fa presente sopra il cuore dell'uomo, di quell'uomo che non vede Dio, di quell'uomo che non ha davanti a sé ancora il volto del Padre. Lo Spirito di Dio si muove sopra il caos della creazione, e così adesso lo Spirito di Dio si muove sopra il caos del cuore dell'uomo che è lontano dal suo Creatore. Ora lo Spirito Santo viene ad aleggiare sopra ogni uomo per mettere ordine, come lo Spirito di Dio ha messo ordine nel caos iniziale, così mette ordine nel caos del cuore dell'uomo peccatore, fa luce nella sua tenebra, perché l'uomo possa nuovamente volgere il suo sguardo al Padre e riconoscere nel Padre il proprio papà, e quindi dargli nuovamente fiducia, ascoltarlo con amore e ubbidirgli. Lo Spirito di Dio fa ordine nel cuore dell'uomo peccatore per orientarlo ancora al Padre in tutte le situazioni in cui l'uomo sta vivendo. Questa parola, e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo, ce ne fa venire in mente un'altra pronunciata da Gesù proprio pochi giorni prima della sua passione e della sua morte, quando dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Gesù, quando è innalzato da terra, consegna il suo spirito. Emise lo spirito, dice il Vangelo. È lo spirito di Dio che viene effuso su ogni uomo, dal Figlio di Dio passa al cuore di ogni uomo. Tutti mi riconosceranno, attirerò tutti a me. È proprio in quel momento, il momento della passione, della morte di Gesù, il momento decisivo, perché è in quel momento che gli uomini conoscono il vero Dio, è in quel momento che conoscono il vero volto di Dio amore e che lo possono prendere come loro unico Signore e non metterlo più a fianco di altri dei. Nel momento della passione e della morte di Gesù che l'uomo può decidersi per il vero Dio e il Padre, ed è quel momento in cui l'uomo può ricevere quindi lo Spirito Santo. L'ordine che lo Spirito di Dio mette nel cuore dell'uomo è proprio questo, che orienta a Gesù, e riconoscendo Gesù per opera dello Spirito, l'uomo conosce, riconosce il Padre. Il profeta va avanti dicendo: e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. E poi ancora: anche sopra gli schiavi e sulle schiave effonderò il mio spirito. Quindi qui non c'è l'esclusione di nessuno. I figli e le figlie, chi sono? Uomini e donne, i giovani, quelli a cui di solito si dice tasiti, anche quelli diverranno profeti, cioè anch'essi saranno in grado di pronunciare la parola di Dio. Gli anziani, quelli di cui si dice levecio, non sa più niente, i vostri anziani faranno sogni. E non si tratta qui di sogni normali, quelli che si fanno quando c'è un po' di indigestione o roba. No, fare sogni qui si intende venire a conoscenza dei disegni di Dio, di quelli che l'uomo non riesce a mettere insieme con la propria intelligenza, come i sogni non sono mai determinati dalla nostra volontà e nemmeno dalla nostra intelligenza. E i giovani, i vostri giovani avranno visioni, cioè anch'essi saranno capaci di fare progetti per il futuro, aver visioni, aver chiarezza. Ma anche la stessa cosa dei sogni, avere delle rivelazioni da parte di Dio, rivelazioni che non sono frutto né dell'età, né dell'intelligenza, né dell'esperienza, non sono frutto delle capacità dell'uomo, ma sono proprio dono che viene dall'alto. Quindi lo Spirito Santo non esclude nessuno, anzi equipara tutti gli uomini, tutti sono da lui innalzati a dignità profetica. cioè tutti gli uomini diventano capaci per opera dello Spirito Santo d'essere portatori della parola di Dio, quindi della sapienza di Dio, quindi della consolazione di Dio, quindi anche della volontà di Dio. La sapienza di Dio non è prerogativa degli anziani soltanto, o l'intelligenza di Dio non è prerogativa solo dei giovani che credono di saperla sempre più lunga, e non è prerogativa nemmeno della condizione sociale, anche sopra gli schiavi e sulle schiave. Quindi davvero qui non, lo Spirito di Dio, o Dio attraverso il suo Spirito, toglie ogni barriera che gli uomini hanno innalzato. Vuol dire che l'uomo potrà essere mosso da Dio stesso, e sarà mosso da Dio stesso, e quindi puoi avere la sua parola da chi non te l'aspetti. Tutti possono essere profeti di Dio, cioè portatori della sua luce, della sua verità, della sua consolazione, del suo messaggio. Dio può adoperare chiunque per manifestarsi. Quindi anche dalle persone che tu non vorresti mai ascoltare, anche da quelle puoi avere un messaggio di Dio. Anche dalle persone che tu riconosci inferiori, gli schiavi e le schiave. Anche dalle persone che tu pensi non abbiano ancora imparato a vivere, i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani. Quindi tu dovrai in qualche modo ubbidire ai tuoi servi, ai tuoi schiavi o ai tuoi giovani, o meglio, non ubbidire agli uomini, ma noi ubbidiamo a Dio che si può manifestare attraverso queste persone. Ubbidiamo a Dio che può servirsi di chiunque per manifestarci la sua sapienza. Non solo, anche gli eventi naturali possono diventare voce di Dio. Lo Spirito di Dio, che fa ordine nel cuore dell'uomo e fa luce nella sua tenebra, dell'uomo peccatore, così fa luce anche sulle tenebre dell'abisso. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, eccetera. Anche gli elementi naturali e gli eventi naturali, sia quelli belli che quelli brutti, possono diventare o possono essere adoperati dallo Spirito di Dio per diventare voce di Dio, sua parola, sua profezia. Lo Spirito di Dio ci può far leggere, nell'evolversi degli eventi naturali, ci può far leggere o la volontà di Dio o la sua consolazione, oppure anche il suo rimprovero o la rivelazione della sua presenza. Qualcuno, difatti, quando viene un bel sole dopo molti giorni di pioggia, dice grazie Signore, legge in questo piccolo evento una manifestazione dell'amore di Dio. O qualcuno può leggere in un terremoto o in un'alluvione o in un vento che ti butta giù il camino, può leggere un rimprovero di Dio o un richiamo alle cose essenziali che l'uomo può aver dimenticato nel frattempo. Quindi anche attraverso gli eventi naturali lo Spirito di Dio può farci giungere la parola del Signore, è spirito profetico. Lo Spirito di Dio è sopra tutte le cose, sopra il peccato dell'uomo e sopra la tenebra della creazione. Quindi non ci sono situazioni così disperate che possano farci smettere di sperare. Pensate, quale situazione è peggiore della morte di Gesù per i suoi discepoli, per esempio? In quale situazione peggiore avrebbero potuto trovarsi? Eppure ecco lo Spirito di Dio che ha agito proprio in essa e attraverso di essa nel modo più grande. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Non da allora non possiamo mai più disperare per nessuna situazione, nemmeno per quelle peggiori in cui veniamo a trovarci. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo. Allora, riassumendo, possiamo comprendere come lo Spirito di Dio può essere effuso sugli altri, sugli avvenimenti della creazione, ma anche su di me, perché tra ogni uomo ci sono dentro anch'io, anche se sono peccatore. Sopra ogni uomo, quindi sto attento a quel che gli altri possono dire, perché tutti possono essere strumento di Dio, anche per me, strumento della sua voce, della sua volontà. Su tutta la creazione, quindi anche tutto quello che capita di giorno e di notte, tutti gli eventi, posso stare attento, può esserci dentro un messaggio di Dio. E così diventa bella e piena anche la nostra vita, quando siamo pronti ad accogliere la sua parola che ci può venire anche dalle cose più semplici e quotidiane. E poi devo stare attento, perché anch'io posso essere chiamato senza merito o anche senza volontà nostra ad essere parola di Dio per gli altri. Quindi, nonostante che sia peccatore, il Signore so che mi può adoperare in ogni momento per parlare agli altri. Quindi cercherò di stare in contemplazione dell'agire di Dio, in ascolto degli uomini, in ascolto dei fatti, così che lo Spirito Santo cambia tutto nella vita, ce la rende anche più preziosa, perché la nostra vita può diventare strumento di benedizione o di rivelazione di Dio. Tutto può cambiare, il mio rapporto con la storia, con gli uomini o con le cose. Quindi sapere che Dio effonderà il suo spirito sopra ogni uomo ci fa stare umili, ci fa essere attenti e ci fa essere disponibili alla sua azione, alle sue ispirazioni. Lo Spirito di Dio, quindi, come nel giorno della Pentecoste, così anche oggi, ogni volta che viene mandato da Lui, sorprende l'uomo, perché quando lo Spirito Santo interviene, la creazione diventa nuova, viene ordine e pace nel disordine della vecchia creazione. Ringraziamo il Signore, cerchiamo di essere attenti per riconoscere la presenza e l'azione dello Spirito Santo e quindi anche di invocarlo, perché adoperi la nostra vita come suo strumento, per lasciarlo agire quando sentiamo che viene qualche sua ispirazione. E poi finalmente lo ringraziamo, perché ci fa riconoscere in Gesù, morto e risorto, il nostro Salvatore. E ci fa riconoscere quindi anche nelle nostre morti quotidiane, ci fa riconoscere il momento in cui Lui può agire di più. perché è allora che noi con la nostra volontà agiamo di meno ed è Lui che può essere maggiormente attivo e può adoperarci quindi per benedire e salvare gli uomini. Ecco, adesso possiamo stare un po' tranquilli, in pace, in silenzio, fino alla mezza. Abbiamo 20 minuti, potete stare in cappello, anche fare due passi fuori, vi rileggete il brano, vi lasciate venire in mente qualcosa di quel che vi ho detto, o se il Signore vi dice qualcosa di nuovo, lo ascoltate. E poi alla mezza ci ritroviamo in cappella insieme per concludere questo momento con una preghiera comune. Sia lodato Gesù Cristo.